Andiamo
Next step.
adesso al messaggio intitolato Costruendo per Dio in tempi angosciosi.
Alleluia.
Questo perché tanti di voi fratelli scrivete dicendo: stiamo resistendo, stiamo andando avanti, stiamo resistendo, pregate per noi. E vi ammiro, fratelli, siete veramente un esempio come mantenere la fede, combattere in questi tempi quando veramente dovete andare controcorrente. E adesso studieremo dalla Bibbia la storia di uno, un grande uomo di Dio che andava controcorrente. E come ha
Che
fatto
si
lui?
chiamava
Si chiama Neemia. E
Neemia. Come
come ha fatto lui a resistere?
ha fatto lui?
Quindi aprite la Bibbia a Neemia, capitolo 4. Leggeremo la storia. Sì,
Alleluia. Vado?
vai.
Ti ho dato le scritture, ce le hai?
Sì,
Mi
pronte.
aiuti a leggerle?
Certo.
Grazie. Grazie, Signore Gesù.
Amen.
Ci sono le bellissime illustrazioni che il Signore mi ha aiutato a trovare. E qui c'è Neemia, e poi ve le mandiamo queste
Sono sulla
belle.
pagina radio.
Ah, sono sulla radio
Sì,
questa.
sì.
Perfetto. Un montaggio che abbiamo fatto. Correva l'anno 445 avanti Cristo. Leggiamo in Neemia 4, 1 e 2. Grazie, Angela.
Neemia 4. Quando Sanballat udì che noi costruivamo le mura, si adirò, si indignò moltissimo, si fece beffe dei giudei. E disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria: che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco?
Grazie Signore. Cinque domande in queste due scritture. Cinque frecce infuocate del nemico con il suo veleno dei dubbi. Non appena ti muovi per il Signore, l'inferno si muove. I nemici di Dio sanno che noi, figli di Dio, stiamo iniziando, abbiamo iniziato a metterci all'opera. E allora quando noi ci mettiamo all'opera, Angela, che succede? Il Signore cosa fa? Dorme?
No.
Il Signore si mette all'opera. Noi ci mettiamo all'opera, Gesù si
Amen.
mette all'opera.
Amen. Amen.
Noi facciamo niente e mettiamo quello che seminiamo. Il Signore ci prepara la pappa, ma non siamo paralizzati, possiamo cibarci da soli. E Dio se l'aspetta.
Amen.
Quando ci mettiamo all'opera, il Signore si sveglia come un guerriero e combatte con noi. Allora vinciamo. Diceva Isaia, ti prego Angela.
Isaia 42:13. Il Signore avanzerà come un
Un
eroe,
eroe,
eciterà il suo ardore come un
un
guerriero,
guerriero.
manderà un
Alleluia!
grido tremendo,
Tremendo!
trionferà sui suoi nemici.
La persecuzione, fratelli, fa parte del contratto. Contratto che abbiamo stipulato all'atto della salvezza.
Ma non tutti lo sanno questo.
Secondo Timoteo,
Secondo Timoteo 3:12,
del resto,
del resto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
va bene, questo è nel contratto, fratello, qua è leggetelo, nero su bianco,
Sì.
va bene? Non sono io che dipingo un'illustrazione nera negativa, no, è nella Bibbia. Non ascoltate i pelandroni religiosi che non è che capiscono molto. Dio mi ama e vuole che faccio niente dalla mattina alla sera, mangio, bevo e digerisco. Ah sì, scusi, interrompo un attimo, domenica mattina vado a sedermi su una cassa panca e faccio quattro canti, due ripetizioni, una pappagallata e sono cristiano. Uè, che affare che ho fatto. Una religione d'occasione, paghi il minimo possibile e prendi il più possibile, come sono furbo. Piacere di incontrarti, Vangelo di prosperità, via dalla super grazia. Alleluia. Il missionario del Vangelo lo sa, non appena comincia a combattere, specialmente a portare frutti per il Signore, l'inferno è in preda al panico. Angela. E
Grazie Gesù. Neemia 4, verso 3.
continuiamo con Neemia 4.
Tobia, l'ammonita che gli stava accanto, disse: costruiscano pure, se una volpe ci salta sopra, farà crollare il loro muro di pietra. Quindi lo prendono in giro.
Capito, lo prendono, si fanno beffe.
Se una volpe ci salta, sai, sopra, farà crollare il muro di pietra.
Quando gli atei ti prendono in giro, vai avanti. Dio disse a Geremia, non avere paura di loro, io ti renderò forte, non li temere, no, non temere le loro facce, capito? Non temete le facce di bronzo, non temete l'ipocrisia del diavolo, avanti col messaggio di Gesù Cristo, perché solo una vita presto finirà, qua e solamente quello che abbiamo fatto per Cristo resterà. Dice Paolo, se solo per questa vita soltanto abbiamo sperato, siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Cosa stiamo qui a costruire le torri di Babele piene di soldi che non supereranno il test del cimitero? Quante ricchezze, ragazze, guardate verso qua, guardate il predicatore, quante ricchezze supereranno il test dalla tomba?
Nessuna.
Quanti soldi avete visto superare il cimitero?
Niente.
Niente.
Faraoni che si portavano ricchezze sotto la tomba, le piramidi che erano tombe.
No, niente.
Sono ancora là per la gioia dei razziatori di tombe. Tomb Raiders. Andavano lì, questo faraone. Oh, come è stato intelligente. In sacca. Prendiamo. Allora, qui c'è una bella foto che ho trovato di un soldato inginocchiato che vicino a alla tomba di un commilitone morto ci sono i suoi anfibi, i suoi, come si dice, scarponi con il suo fucile, e lì è inginocchiato che prega davanti alla tomba di questo suo commilitone morto. Ok, torniamo a Neemia. Neemia è sotto attacco. Neemia fa la cosa giusta. Cosa fa? Verso 4. Neemia prega. Cosa fare quando non sai cosa fare? Preghi.
Amen. Neemia 4:4. Ascolta, o Dio nostro, come siamo disprezzati. Fa che i loro oltraggi ricadano sul loro capo e esponili al disprezzo in un paese di deportazione. Grazie, Gesù.
Grazie, Signore. Amen. Allora, per capire un po' la situazione, dobbiamo vedere in Daniele 9:25 che dice, e la profezia diceva, che la città, Gerusalemme, sarebbe stata restaurata e ricostruita, però in tempi angosciosi, Daniele 9:25, capito? Quindi i tempi angosciosi che Daniele profetizzava sarebbe avvenuto nel secolo successivo, che era il quinto secolo avanti Cristo, il quinto secolo, e Daniele profetizzava nel sesto secolo avanti Cristo, quindi era 555 avanti Cristo. Daniele profetizza, quello vedi Daniele capitolo 9, e nel 445 avanti Cristo, quindi quinto secolo, Neemia adempie la profezia. Quindi questa storia che stiamo leggendo, questo messaggio di Neemia 4, avviene circa 100 anni dopo la profezia di Daniele. Quindi Daniele, nella famosa profezia della 70 settimane, Daniele 9, 24 a 27, dice 70 settimane, 490 anni, cioè sono determinati affinché venga il regno di Dio, in poche parole, mettere fine al peccato. E dopo 69 settimane, 483 anni, e fino alla venuta di Gesù Cristo. In quel tempo la città sarebbe stata ricostruita in tempi angosciosi. Qui vediamo Neemia che ricostruisce le mura in tempi angosciosi. Sanballat, Tobia, tutte quelle capre intorno a Gerusalemme, che in tutti i costi, possedute dal diavolo al massimo, a scoraggiarle, a maledirle. Vediamo nel libro di Ezra che i loro soci c'erano riusciti a fermare Zorobabele che stava costruendo il tempio.
Sì.
Ci vollero sacco di anni per costruire il tempio. Il diavolo non lo voleva sto tempio, capisci? E questa è la storia, per darvi un po' di background, un pochettino la coreografia, insomma, quello che c'è, lo sfondo di quello che stiamo studiando.
Ed è proprio un parallelo con quello che succede oggi. Viviamo di nuovo tempi angosciosi dove stiamo cercando di costruire il regno di Dio, di evangelizzare, dare la verità al mondo intero, però veniamo minacciati, presi in giro, e è difficile in questo modo operare, lavorare, e molti cadono, molti fanno compromessi e diventano uno con il mondo.
Esatto, ti vogliono adesso la persecuzione di adesso, i Sanballat di adesso, che ci dicono scendete dalle mura e andiamo a parlare. Che vuoi parlare? Vogliono solo neutralizzarti. Mm-hmm. E la mia dice no, sto facendo un buon lavoro, io non scendo, salite qui voi, avete visto la spada? E oggi con le pandemie, con le medicine obbligatorie, sta facendo lo stesso, i Sanballat politici, banchieri e dei media dicono scendete dalle mura e venite qui che vogliamo siringarvi per bene. E noi diciamo no, noi andiamo avanti per Gesù, anzi, io esco anche dall'Italia, esco dall'Europa se devo uscire, o mi sposto dove Dio mi guida e voi mi fate un baffo, va bene? Capite, fratelli? Quindi in tempi angosciosi vuol dire che sempre dal tempo di quando il serpente è entrato nel giardino fino a oggi e fino ad Armageddon saranno tempi angosciosi. Perché? Perché quegli sventurati di Adamo ed Eva hanno offerto il loro potere, la loro potenza, quello che Dio ha dato loro, va bene, al diavolo. Il diavolo lo sta usando. Chi ha dato il potere al diavolo di fare il male? Adamo ed Eva, noi. E come lo facciamo? Attraverso i peccati. Avanti, fratelli.
Neemia 4:5. Non perdonare la loro colpa e non sia cancellato davanti a te il loro peccato, poiché hanno provocato la tua ira in presenza dei costruttori.
Va bene, quindi non fatevi provocare, continuate a costruire.
Amen.
Non fatevi prendere spiriti di paura. Oh, Sanballat ha minacciato di ucciderci, non possiamo più andare sul mercato a comprare le caramelle, le brioche, il cappuccino, il pane, la carne. Come faremo? Oh. Chi si lamenta così? Sono come quegli ebrei che uscirono dall'Egitto nel deserto. Ci hai portati nel deserto per farci morire? E Mosè gli dice: confidate in Dio, branco di caproni. Non era meglio, non c'erano tombe in Egitto per morire? Che ci porti qui in questo deserto per 40 anni? 40 anni perché erano capre. Se fossero state pecore, ci vuole 2-3 settimane attraversare il deserto. Un mese sarebbero stati là. Ma siccome erano capre, hanno raccolto quel che ha seminato. Noi cerchiamo di essere pecore. Avanti per Gesù. E beh, se il diavolo ci uccide, moriamo glorificando Dio. I nostri nomi sono scritti in cielo, quelli del diavolo all'inferno, vinciamo noi. Amen. Nel processo il Signore ci mette alla prova. Amen?
Amen.
Gloria a Dio. È il momento dei soldati, fratelli. E i soldati, se vogliamo essere soldati, è il solo modo per vincere. E non otterremo mai vittorie vere come soldati di Gesù se non impariamo questo passo, cioè il passo di non prendere mai sul campo di battaglia una decisione senza avere prima chiesto la direzione al capo, al comandante in capo. Altrimenti cadremo in imboscate, sotto il tiro del nemico, senza la protezione degli angeli di Dio. E perderemo la battaglia come quegli ebrei che andarono a conquistare la terra promessa dopo che Mosè gli dice no, voi avete mormorato, non siete in grado di andare a conquistarla. Noi andremo. No, il Signore dice adesso sono 40 anni nel deserto. No, noi andremo a conquistarla. Chi li vuole fare a 40 anni nel deserto? Andiamo, adesso abbiamo cambiato idea, abbiamo deciso di combattere per il Signore. Non andate perché non avete l'unzione e noi andremo. Ti mostreremo i nostri muscoli cosa sanno fare. Guarda Mosè cosa sa fare alla nostra carne. Mosè dice no, senza lo spirito non farete un buco nell'acqua. E allora vanno, partono valorosi e i cananei li riempiono di botte, perdono la battaglia, muoiono, tornano piangendo e Mosè dice 40 anni nel deserto. Finché siete morti, venite a morire nel deserto. Non volete morire per Yahweh, venite a morire nel deserto di vecchiaia. E tutti sopra i 20 anni sono morti nel deserto. Va bene, come oggi avverrà nella tribolazione, tutti i cristiani che non si sono preparati nello spirito, non solo soldi, il cibo, la macchinetta, il furgone, il camper, no. Che ne sono preparati nello spirito, davanti al marchio della bestia si faranno le tremarelle, qualcuno di loro lo riceveranno, perché succederà anche di quello. Molti cristiani riceveranno il marchio della bestia, come tanti cristiani hanno gli evangelici in Germania hanno ricevuto il marchio di Hitler, sono andati a combattere per Hitler, si sono vaccinati col nazismo e sono andati a difenderlo, a combattere, morire e uccidere per il nazismo. In Italia lo stesso, cristiani che scaldavano panche la domenica, tutti lì Hitler, quanti? Il 99% erano, in Italia un po' di meno, al massimo mi pare che Mussolini arrivate ad avere il 60% di seguito. I cristiani che oggi sono lì a scaldare panche riceveranno il marchio, molti di loro. Chi? Non lo so. Non lo so. Ma il cristiano che non si prepara nello spirito, detto, non solo traslocando in un paese dove il cappuccino costa poco. Andare là per Gesù, per evangelizzare e fare una chiesetta in casa, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Frate Giuseppe, mandami dei fratelli e farò come dici. E dove l'ho trovato io, fratelli? Dove ho trovato la bellissima Dora e Angela qui, che sono dei due angeli qua. Dove li ho trovati? Dove che vi ho trovato voi? Quale chiesa vi ha mandato a me?
No, nessuna. Chiesa. Sei venuto in un pub dove ero lì persa, confusa, con la birra in mano, e mi hai evangelizzata. È lì che mi hai trovato, in a hall.
E a me sulle strade. Stavo camminando dalla scuola
era
a casa.
Era una ragazza di strada, che sei? Non nelle strade.
Stavo camminando dalla scuola alla casa.
Ah, 15 anni.
Sì. E mi avete fermato sulla strada, evangelizzare faccia, sulla strada.
Una faccia di strangarizza, come si dice strangarizza? Monella. Grazie Signore.
Grazie,
quindi
Gesù.
Se voi dici, ma come faccio io da solo, adesso io trasloco da solo. Non sarai da solo. Alzarsi dai fondelli, andare a fare amicizia, trova gente che non ha la salvezza, non ha la guarigione, che ha bisogno di essere guarita, innanzitutto nel cuore, nell'anima. Parlagli di Gesù, va bene, se tu c'hai la salvezza la puoi dare. Parli di Gesù e domani lo inviti ancora per un altro caffè e pagate una volta ciascuno, va bene? E dopo un po' in questa caffetteria avrai 2, 3, 4, 5 persone. Noi facciamo sempre così. Non è che inviti a casa ogni pelandrone che viene non è sicuro invitare gente a casa. Perché dopo una settimana, un mese, questo si scopre che è un diavolo, è bene che non sa dove abiti. Quindi provarli in una caffetteria a livello teorico con la Bibbia. Però alzarsi anche dalla sedia, che a quella caffetteria non diventi una chiesa la domenica mattina. Alzarsi dalle cadreghini e andare a evangelizzare. Quella è la prova, una delle prove più potenti. Se non vengono a evangelizzare con voi, non li sposate. Non sposate con l'uomo, con la donna. Non dite che quella lì è una pecora, non è una pecora se non viene a evangelizzare. Alleluia.
Amen.
Chiusa parentesi per i fratelli che partono da soli. Quanto c'hai? 60 anni, 70 anni, 80 anni? Trova qualche sessantenne, settantenne, lo evangelizzi e siete due. Va bene? Andiamo avanti?
Sì, andiamo avanti, sì.
Gloria, gloria al Signore. E allora chi vuole essere un vero soldato del Signore deve fare così. Non c'è alternativa se vogliamo andare avanti e rimanere vivi nello spirito. L'eroe che muore inutilmente non è un eroe, ma è uno sciocco, va bene? Perché so che a volte ho dato il messaggio, dato i messaggi specialmente in Europa, e c'erano questi fratelli fedeli di chiesa e tutto, e dicevano: no, ma io cosa vuoi che trasloco? Cosa vuoi mi prepara il tempo della fine? Io non ho paura di morire. Cioè, grande eroe, muore per Gesù. Sai, l'eroe che muore anzitempo, fuori tempo, non è un eroe, è Fessa Chioto. Signore, prima di ricevere i martiri, vuole ricevere le opere dei martiri, l'evangelizzazione, raggiungere le pecore.
Amen.
Quindi l'eroe che muore inutilmente non è un eroe manosciocco. Vi è certo il tempo dei martiri, certo, altro che, ci sarà. E c'è anche il tempo di rimandare il martirio, fino a quando Dio veramente ci chiama a questo. Leggiamo nel Vangelo, ce l'hai Giovanni 8?
Sì, Giovanni 8, 59.
Ecco, vai.
Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio.
E allora c'è il tempo che... A volte mi dicono, Giuseppe, ma tu perché traslochi? Cosa c'hai? Perché scappi? Non scappo. Mi sposto nel posto giusto.
Sto obbedendo alle istruzioni del Signore. E la strategia per combattere ancora di più.
Va bene. Preso le pietre per tirare Gesù, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. C'è il tempo di nascondersi. Allora, dicevo, siamo soldati, siamo discepoli e siamo in guerra. E come Neemia, siamo chiamati a costruire le mura di Gerusalemme. Sai che le mura... Neemia ha finito le mura di Gerusalemme, no?
Sì.
Giusto? In poco tempo. Ma le mura non sono finite.
Quale mura?
Le mura di Gerusalemme. Non sono finite. Capisci? Non della nostra Gerusalemme. Non della nostra Gerusalemme dello Spirito. Apocalisse 21 e 22, due capitoli. Quella è la nostra Gerusalemme. Purtroppo vi sono anche note stonate nella Chiesa mondiale di oggi. Quali sono le note stonate? Che c'è troppo chiacchierare e troppo poco fare i fatti. Troppi credenti e chiese di lusso sono diventati troppo nobili, troppo santi, troppo altolocati per aiutare i piccoli missionari a costruire la nuova Gerusalemme. Ci servirebbe aiuto, o se ci servirebbe aiuto. Grazie Signore, quanto aiuto ci servirebbe. Che bello se ricevere le notizie. Fratello Giuseppe, noi siamo la chiesa così così, cosa cosa, della denominazione X. Sai, vorremmo cooperare con te. Cosa ti serve? Qual è la cosa principale che ci serve? Angela, aspetta che chiedo alla finanziera. Qual è tu finanziera, qual è la cosa che ci serve?
No, ci servono mano d'obra, come si dice. We need workers.
Ecco, e questa è
operai,
è la sorella finanziera. Cos'è che ci serve?
Operai.
Lavoratori. Se servono i fondi, Dio li manderà.
Sì. Amen.
Non
Amen.
Ti serve 1 milione di euro per costruire un edificio morto e stramorto. Abbiamo bisogno di gente che venga con le maniche alzate.
Amen.
Va bene, qui sono arrivati i fratelli Dolce in Sud America e sono arrivate gente che cercava dove che costa meno il cappuccino. Ci servirebbe, prego che dalle chiese ci scrivano, dico, fratello Giuseppe, cosa ti serve? Servirebbe una 10, 20, una cinquantina di missionari. Non ha neanche bisogno di venire qua a vedere la mia faccia quanto sono brutto. Potete farlo, certo, ci incontriamo. Dopo che vi siete ripresi dallo shock, sai, preparo il background così quando venga, ma non è troppo male.
Non è troppo male.
Sono fuori da 5 minuti e ancora non sono svenuto. Che quando ho visto la mia faccia non ho visto niente. Cioè, non è la fine del mondo. C'è stato uno che mi ha detto, ti ho sognato, mi ha detto. Ha detto, mi raccomando, non fare una foto e non pubblicarla. Allora, guardate. Ci serve gente che... ci sono intere aree che ci piacerebbe popolare con missionari, con fratelli, con comunità. Abbiamo cercato di fare delle comunità, ci sono messi a litigare con cani e gatti, soldi, questo, quell'altro. Tante volte abbiamo provato, tante volte. Una donna ci ha telefonato e dice... No, chi è che si è telefonato del campeggio lì? Ha detto, qui c'è le due donne che mi hanno dato qui, questo, quell'altro. Insomma, guai di qui, guai di là. Vabbè, non mettiamo nei dettagli. Insomma, quando fate comunità, ricordate che c'è sempre il diavolo. Attenzione, cos'è che attira il diavolo? I soldi. Che sono lì, alleluia, alleluia, per un anno, poi si prendono il tuo mezzo conto in banca che tu cristianamente hai condiviso e se ne vanno a seguire, virgolette, il Signore da un'altra parte. Potete condividere, ripeto, il cibo giornaliero, specialmente il lavoro. Ma se uno non vuole lavorare, non deve mangiare. È logico che uno magari c'ha un lavoro e contribuisce di più, quell'altro non c'ha lavoro, contribuisce di meno, però lavora anche di più, a evangelizzare, sistemare la casa, la comunità, va bene?
Amen.
Ecco, quindi questo lo dico e lo ripeto, perché sono i problemi che abbiamo trovato. Quando c'è colazione, pranzo e cena, sono tutti spirituali, tutti a lodare il Signore. Quando c'è da andare a mettere la mano all'aratro, la musica cambia. Dio mi chiama a dormire, Dio mi chiama a leggere la Bibbia. Se c'è l'aratro, la Bibbia la leggi dopo, no?
Amen.
Ma tu chi sei? Vuoi dire a me cosa devo fare? Solo Dio mi dà ordini. E allora vai da Dio, scusa, vai dal tuo. Qui in questa comunità, visto che stai mangiando il mio pane e io sto pagando l'affitto, tu devi ascoltare quello che dico io. Perché se io pago l'affitto, io preparo il cibo. Ascoltare quello che dico io e prenderlo come dal Signore.
Sì.
E così fanno nei conventi, no?
Sì, sì.
Non
sì,
puoi
sì,
nel convento dire alla madre superiora, la superiora, colazione, pranzo e cena, conti su di me, il resto arrangiatevi. E dico, vieni, vieni, ti fanno vedere la porta, dice, puoi uscire per cortesia? Chiudere, ok. Vieni pure a trovarci ogni giorno, dal di fuori però. Mm. Capito?
Sì.
Bibbia dice che non vuole lavorare, non deve mangiare. Perché fratello Giuseppe ha detto questo altre volte? Perché questo è stato il problema. Andiamo avanti qui con Nemia.
Sì. Sì, allora dicevi che noi costruiamo la nuova Gerusalemme.
Sì, stiamo costruendo le mura. Però ci sono, dicevo, delle note stonate nella chiesa di oggi. Troppi credenti e chiese di lusso sono diventati troppo nobili. Va bene, leggi Nemia 3:4.
Nemia 3:4. Vicino a loro lavorava alle riparazioni Meromet, figlio di Uria, figlio di Coz. Vicino a loro lavorava alle riparazioni Meshulam, figlio di Berechia, figlio di Meshbeel. Vicino a loro lavorava alle riparazioni Chadok, figlio di Bana. Vicino a loro lavoravano alle riparazioni i Tacoiti. Ma i nobili fra di loro non piegarono il collo per fare il lavoro del loro signore. Nemia 3, 4 e 5.
I nobili?
I nobili fra di loro non piegarono il collo per fare il lavoro del loro signore.
Capite? I nobili erano troppo nobili. Il problema delle chiese di oggi è che c'è troppa nobiltà, troppo duchi, marchesi, arciduchi, il conte, la duchessa, il signor avvocato, la signora, il ragioniere, il baciamo le mani, signor avvocato, oh guarda chi c'è là, l'amico del vicino di casa del sindaco, per cortesia, tappeto rosso, oh che onore! Certo, qui c'è una piccola offerta per voi, gli dà dei soldi, oh grazie, prego, qui siamo qui pronti a baciargli i piedi, la chiesa è aperta. Scriveteci, fratello Giuseppe, qui siamo 5 donne, 10 uomini, quello che è, una coppia, due coppie, vogliamo dare una mano. La finanziera ha detto che non preoccupatevi dei soldi, venite a lavorare.
Sì, amen.
Dategli a Draghi i soldi, che ne ha bisogno. Che questo è tutto il paradiso che avrà. E noi l'unico inferno che avremo. Va bene?
Amen.
Ci servirebbe. E non dovete neanche venire qua a sopportare le mie barzellette. Ci sono delle zone però che vorremmo più colonizzare, pionierizzare, esplorare, evangelizzare. Il mio desiderio è, chissà che prima che muoia il Signore me lo dà, fratelli che senza neanche conoscerci, che ci conosciamo nello spirito, che ci si collabora, ci si consiglia. Guarda, noi siamo qui in Argentina, in Cile, in Brasile, c'è una regione che vorremmo cristianizzare. Ci sono 50 città, una città sì, e una paesotti, diciamo, villaggi. Un villaggio sì, un villaggio no, vorremmo mettere una coppia. Ci sono zone meravigliose, protette dall'anticristo, la donna nel deserto. Chiese, mandate, non dico tanto, qualche centinaio di fratelli. Se ogni chiesa mandasse 10 missionari, sarebbe il paradiso sulla terra. Sarebbe un'idea dei 144.000. Noi abbiamo una cartina qua, vi faccio vedere. le zone che vorremmo pionierizzare, colonizzare, organizzare, fare delle piccole comunità. E i fratelli fedeli, dopo essere provati, e ci vorrà un po' di tempo, possiamo anche mettervi in contatto tra di voi, una coppia con una coppia, un fratello con un fratello, una sorella con una sorella. Poi siete adulti, si può anche fare fratelli e sorelle insieme, tanto siete adulti, dovreste sapere come ci si comporta. Accidenti. Cioè, volevo dire, caspita. Va bene?
Amen. Mi piace questo messaggio di cristianizzare diverse zone, bellissimo.
Sì, abbiamo una cartina geografica che possiamo mandarvi. Vabbè, non dovete venire qua, già siete stanchi di ascoltarmi alla radio, venire a ascoltarmi anche di persona. Andate tranquilli, non dovete venire qua a prendere il nulla osta. Non c'è niente che osta, niente ostacolo.
Sì.
Va bene, ci sono una serie di villaggi in diverse nazioni, va bene? Argentina, Cile, Uruguay, Brasile, specialmente Brasile nel mio cuore, un posto meraviglioso. Brasile è un piccolo continente. Se vi piacciono gli alberi, c'hanno anche una piccola foresta, capito? Non troppo piccola. E ci sono dei villaggi là e anche qui, nella nostra zona qui, ci sono tanti paesotti. E ogni tanto possiamo organizzare, Angela, tu sei bravo a organizzare, possiamo organizzare un ritiro, per esempio. I fratelli arrivano con l'aereo, con la barca, con l'autostop, come vogliono. E si può fare una settimana in un campeggio, per esempio.
Wow.
Capito?
E speriamo, ognuno preghiamo, sogniamo.
Ognuno si pagherà il suo bungalow, suppongo, no? Noi possiamo contribuire magari con del cibo, no? Possiamo portare delle casse di cibo. Abbiamo delle casse di cibo estero che usiamo per le famiglie povere qui che andiamo a visitare ogni tanto, e gli regaliamo una cassetta di cibo, perché a volte predicare il Vangelo a stomachi vuoti non è facile. E allora il cibo apre la porta. E possiamo organizzare, vediamo una zona, capito? E ci si organizza una settimana, venite e ognuno si affitta il suo bungalow, la sera accendiamo il fuoco, facciamo delle salsicce al fuoco, Angela canterà qualche canto, alleluia, gloria a Dio, andiamo avanti?
Se Dio vuole, amen, sì, ecco. Andiamo avanti.
Dai che vi torna Gesù, ragazzi, il tempo è breve.
Sì.
E poi sai quando ci si è... Quando si ha macchia di leopardo tutto intorno, poi ci si aiuta. Quel fratello vuole andare a lavorare con quel fratello lì, questa coppia vuole lavorare con questa coppia. Ma fin quando le chiese sono sedute lì a far ingrassare i fondelli, come si fa a fare queste cose qui? Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo.
Amen.
Prima di pensare alla pelle, va bene? Pensate al Vangelo, pensate a Gesù. Quando arriviamo in cielo, il Signore non ci chiederà quanti cappuccini hai bevuto, che cilindrata era la tua macchina. Gli dirà: come è andato con le pecore? Tutti quanti, per cortesia, studiarsi Ezechiele 34. Alcuni fratelli fedeli l'hanno memorizzato quasi quello lì. Mm-hmm. I fratelli che non lo conoscete a menadito, studiate Ezechiele 34. Lì... una pietra miliare, questo capitolo mi ha cambiato la vita quando l'ho applicato a me. Io, il signor missionario del Vangelo, il signor predicatore, Gesù mi ha detto: questo qua studialo bene, questo qua. Io, proprio tu, mi ha detto, tu. E allora l'ho applicato a me, la mia vita è cambiata. Cos'è che avevi letto?
Quindi il punto era di non essere troppo nobili come quelli di Neemia 3 verso 4, che erano troppo alti nella loro superbia per operare per Gesù, per abbassarsi, per operare per il Signore. Quindi anche noi nella nostra vita cristiana, umiltà, ci vuole umiltà per poter lavorare insieme con i fratelli, come parlavi di queste comunità che sarebbe bello formare, ci vuole umiltà per poter lavorare con fratelli.
Fratelli, rispondete alla mia preghiera, per cortesia. Fratelli di altre chiese anche, fratelli cattolici, pentecostali, quello che siete, rispondete a questa preghiera. Mandate squadre a evangelizzare, non devono venire a vedere la mia brutta faccia, andate direttamente. Ci consiglia per email, vi mando la foto della cartina, ci consiglieremo con voi. Cosa pensate? Questa nazione, c'è una regione bella, pecore, potete mandare 3-4 squadre. Se ogni chiesa mandasse una squadra, due squadre, a evangelizzare, noi vi aiuteremo e pregheremo per voi notte e giorno. Se vi servono consigli, qualche piccola cosa l'abbiamo imparata a vivere senza soldi, evangelizzare senza soldi, vi possiamo insegnare quello, ce l'ha insegnato Gesù, Matteo 10, non prendete oro, argento, non prendete alluminio. Andate, mentre evangelizzate vi sarà provveduto. Vi insegniamo come Gesù ha insegnato a noi e ad altri meglio di noi. Chi mi legge Neemia 4:6? Cos'è che ha letto l'ultima scrittura?
Neemia 3, 4 e 5.
Ah, perfetto. Guarda, la prossima scrittura è 1 Corinzi 1, 26 e 27.
1 Corinzi 1, 26 e 27. Infatti, fratelli, guardate alla vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili.
Né potenti né nobili, siamo piccoli.
Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti.
Capito? Quindi i nobili non vogliono lavorare. Perché? Perché hanno troppi diplomi, hanno troppi soldi, troppa comodità, non hanno tempo per Gesù. Gesù li distoglierebbero da adorare i soldi. Come fanno? Neemia 4:6.
Neemia 4:6. Noi dunque ricostruimmo la mura, che furono dappertutto innalzate fino a metà altezza, e il popolo aveva preso a cuore il lavoro.
Grazie Gesù, stiamo innalzando le mura della Nuova Gerusalemme, ogni pietra è un'anima viva, sono pietre vive. E noi lo stiamo facendo qui nel nostro piccolo Radio Blast, che si chiama la Chiesa dello Spirito, che produce Radio Blast. Va bene? E altre chiese stanno facendo meglio di noi, quante? Non troppe! Ogni chiesa manda i missionari fuori, non sotto la nostra giurisdizione, sotto la giurisdizione dello Spirito Santo, sotto la vostra, sotto la supervisione di Dio. Ogni squadra deve essere autosufficiente, autodidatta, cioè capire la Bibbia da soli. Non deve interpretare la Bibbia, spaccare il pelo come fratello Giuseppe o come la sorella Giuseppina. Ma ve ne andate, combattete, vincete, salvate, guarite, benedite nel nome di Gesù Cristo. E il mondo, perlomeno il nostro mondo, sarà vinto per Cristo. Non il pianeta, perché ormai il cristianesimo si è giocato ad ali e ha vinto il diavolo, il pianeta. Ma almeno possiamo vincere il nostro pianeta, il nostro mondo, la nostra zona, intorno a... ma non mentre siamo seduti a poltrire sui funghi delle chiese dell'Occidente, che si dice accidente, è meglio che occidente, va bene, perché è una zona accidentata. E allora dice, ricostruimmo le mura, perché il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Popolo che prendete a cuore il lavoro, rispondeteci.
Amen.
Sono una voce nel deserto delle chiese. Tutti i coturaccioli religiosi non vogliono ascoltare. Arriviamo col cavatappio del Vangelo, vi sturiamo quelle orecchie. Guarda, se non ci fermiamo dal nostro cammino per il Signore, ma continuiamo e continuiamo, se non ascoltiamo il diavolo, se non ci fermiamo... guai fermarsi. Se andiamo avanti scopriremo che il nemico è come quelli che, sai, quelli che bleffano a poker?
Sì.
Se bleffano, raddoppio, altri $1,000. E in mano non c'hanno niente. E ti guardano come dire, se vuoi venire a vedere sono altri 1,000. E quelli scappano, cioè... preferisco perdere 1,000 che non perdere 2,000. Capito? Quindi il diavolo è un bleffone, bleffa. Lui ha perso con Gesù e fa finta che lui ancora può fare niente. Come ha detto Gesù, al massimo ha detto Gesù, possono uccidere la carne ma non li temete. Io ho salvato la vostra anima. Dobbiamo usare saggezza, certamente, soppesare i limiti. Ma quando sappiamo sulle ginocchia, avendo cercato Gesù, che una cosa è volontà di Dio, è scritta, abbiamo pregato, Dio ci ha confermato e sappiamo che lo Spirito Santo ci sta guidando. Allora, avendo ottenuto questa conferma di Dio, si va avanti. Ma si comincia dalle ginocchia. Se no vai avanti non sa dove vai. Allora, però allora dopo, quando sappiamo dove stiamo andando, andiamo avanti. Abbiamo guardato la bussola, le vele sono spiegate, il vento soffia, la bussola conferma, bussola dello Spirito Santo, e allora andiamo avanti e vinceremo, arriveremo al porto giusto, perché abbiamo confidato nel Signore e venga quello che venga.
Grazie, Signore.
Capito? È così che Esther ha salvato il popolo di Dio. Andiamo ad Esther. Ce l'hai lì Esther 4?
Sì.
Vai,
Esther
vai
4,
col vento di Dio.
16. Vai, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare e senza bere per 3 giorni, notte e giorno. Anche io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge. E se io debbo perire, che io perisca.
Abbiamo bisogno di Esther.
Oh. Amen.
E se io devo morire, che muoia. Mm-hmm. Dove sono le Esther? Signore, aiutaci che un giorno Dio vergognati di noi, Signore Gesù. Arrivare in cielo e dire, Signore, vittoria! E Gesù dice, che vittoria? Ho salvato la pelle! Al Signore dice, sì? E mi guarderà storto se gli dico una cosa così. Come? Ti sei vergognato di me? Io non l'ho salvata la pelle per salvare te. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per me e per il mio Vangelo
la salverà
per l'eternità.
Amen.
Torniamo a Neemia?
Sì.
Torna da Neemia. Neemia 4, vai al verso 7, grazie, dovrebbe essere quella zona lì.
Neemia 4, 7. Ma quando Sambalà, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdodei,
soprattutto le capre della zona,
udirono che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, si indignarono moltissimo.
Si indignarono moltissimo perché, come dicevo, quando tu ti metti in moto, Dio si mette in moto, la cosa è successo e i diavoli entrano in panico. All'inferno non sanno più da che parte correre, sono lì a insultarsi, maledirsi l'un l'altro, perché tu gli hai permesso, io non ho permesso niente, loro non si sono spaventati, non hanno mollato tutto e hanno continuato. Allora, i demoni si sempre lì a picchiarsi, a insultarsi a vicenda. Quelli che hanno avuto esperienza di vita dopo la morte, che hanno attraversato la zona del diavolo, sono lì, dice, pieni di odio tra di loro. Ma così non deve essere nella Chiesa mondiale di Cristo. Non ci servono pentecostali, battisti, cattolici, egeo e mormoni. C'è un sangue, un salvatore, un Cristo, una dottrina, il Vangelo. Non abbiamo bisogno delle dottrine cattoliche e protestanti. Buttatele nella roggia. E allora, quale fu la reazione? Dopo il panico infernale, cosa fece al verso 8? Queste le capre.
Neemia 4:8. E tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi del disordine.
Alleluia, gloria, gloria. Tutti si accordarono. Dice qua, se non andiamo a ammazzarli, se non andiamo a siringarli, se non facciamo qualcosa, qui il capo Lucifero non è contento. Dice, però non è mai contento. E vabbè, adesso è ancora più scontento del solito, più frustrato del solito. E allora andiamo ad attaccarli. Però conosciamo la storia. Andiamo, scendete che dobbiamo parlare. Neemia dice, attaccatevi al tram, io di qua non scendo. Salite voi e avete notato la mia mano? Tutti quanti con le spade. Venite, venite che vi spieghiamo qualche cosa. E noi adesso dobbiamo stare sulle nostre mura, in mano sempre la spada della parola, e lascia che i diavoli si avvicinano. Botte da orbi, gli dovete spaccargli le corna a colpi di spada al diavolo. Come? Con la parola.
Amen.
Io sono anni che lo faccio, funziona. E tutti possono testimoniare che io sono un buon a nulla, però la parola data con fede da un buon a nulla funziona, la parola funziona, nel nome di Gesù Cristo. Quindi prepariamoci, fratelli, arriveranno i samballati, Tobias, già sono arrivati con le loro siringhe, e tutto il resto della zizzania intorno a noi. E come la regina Esther, cos'è che disse Esther? Venga quello che venga, se devo morire che muoia. Questa è la vera chiesa sposa di Cristo. Questa è quella che vince. Questo è il Davide che vince Golia. Questi siamo quelli di noi che vincono Satana, che vincono l'anticristo e le sue orde e la zizzania. Venga quello che venga, io vado avanti. Ah, ma guarda che non può andare più sul mercato a comprare i cioccolatini e la Nutella. Non me ne frega niente. Io vado avanti, non mi interessa. E il momento viene per ciascuno di noi in un modo o nell'altro, come è scritto e come abbiamo studiato nel nostro corso profetico. Fratelli nuovi, arruolatevi, chiedetelo ad Angela che lo manda a tutti gratuitamente. Amen. Alleluia. Guarda, perché non salti Ebrei 11, attacco col 32, sì. Scrittura che fratelli, i nostri membri conoscono perfettamente. Leggilo per i fratelli nuovi.
Ebrei 11, 32 a 40.
Che dirò di più?
Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti.
I quali per fede
conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri.
Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, ed altri?
Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione.
Per ottenere cosa?
Per ottenere una risurrezione migliore.
Ed altri?
Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia.
E furono?
Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati.
Di loro il mondo non era degno.
Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra.
E tutti costoro?
Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso.
Perché?
Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio.
E cos'era?
In modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi.
Alleluia, alleluia, gloria a Dio. Amen. Saltare Neemia 4:9.
Dio li benedica, grazie Gesù.
Alleluia. Grazie, avanti, Signore. Fratelli, aprire il cuore, aprire la mente, lo spirito. Inginocchiarsi, chi sente di chi vuole ricevere lo Spirito Santo, adesso ricevetelo. Avete bisogno dello Spirito Santo. Non potrete vincere il diavolo senza. Quando vi salvate, ricevete lo Spirito Santo della salvezza. Ma vi serve lo straboccamento, la potenza, il turbo del battesimo dello Spirito Santo. L'acqua non basterà. Prendete l'acqua, non c'è problema. Va bene, ma vi servirà lo Spirito Santo. Perché? Perché l'acqua scorre, va e viene, se ne va. Ma lo Spirito Santo è Dio, è Gesù. Tutto il regno di Dio è raccolto nello Spirito Santo. E allora noi pregammo, Neemia
4:9. Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi.
Dove sono le sentinelle delle chiese a dormire sulle panche? Sveglia, 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 sveglia.
Amen.
Dove sono le vostre squadre per andare a pionierizzare, colonizzare, evangelizzare, raggiungere le pecore, raggiungere i perduti? Dove sono? Dove sono? Dove sono, dice il Signore? Dove sono le mie sentinelle? Alzatevi dalle panche morte, dice il Signore, e andate a cercare le mie pecore, se no siete morti anche voi. Quasi, quasi tutti, molti di voi, dice il Signore. Avanti, avanti.
Neemia 4:10. Quelli di Giuda dicevano: le forze vengono meno ai portatori di pesi e le macerie sono molte. Noi non riusciremo a costruire le mura. e i nostri avversari dicevano.
Capite, mormoratori delle chiese.
Verso 11. I nostri avversari dicevano: essi non sapranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro, allora li uccideremo e faremo cessare i lavori. 12. I giudei però, che risiedevano vicino a loro, vennero 10 volte a riferirci questo, da tutti i luoghi da cui provenivano. Neemia 4, da 9 a 12.
Grazie, Signore.
Mettiamo delle sentinelle, grazie, di giorno, Signore, e di notte.
Grazie, Signore. Grazie, Signore. Gesù. Sei arrivata al 12?
Sì, Neemia 4, 12.
Gloria, gloria, gloria. Quindi in ogni chiesa, come tutti sanno, c'è gente che dice: le forze vengono meno, i portatori di pesi, le macerie sono molte, e noi non riusciremo a costruire le mura, servono soldi, serve questo. Serve solo che smettiamo di mormorare, di lamentarci e di essere mezzi cuori. Basta arrivare al livello di Neemia e dei loro, e di quelli fedeli intorno a lui e disposti a dare la vita per Gesù, e i diavoli scappano.
Amen.
Quindi non sono solamente gli avversari, ma anche il popolo di Dio stesso. Il popolo di Dio stesso che scoraggiava i costruttori. Mm-hmm. Oggi l'ostacolo principale non è il diavolo, sono le chiese a mezzo cuore, le chiese dell'Odissea, le chiese dell'apostasia, le chiese del sedersi sui fondelli, le chiese che mormorano, le chiese che quando vedono uno che fa qualcosa lo criticano. Il problema non è il diavolo, fratelli, lui è sotto i nostri piedi. Sono le chiese disubbidienti che hanno aperto la porta alle perversioni sessuali perché non le hanno combattute. Oggi se ti metti a costruire per il Signore e per il Vangelo, troverai che tristemente prima a ostacolarti saranno proprio i tuoi amici più vicini, più amati, con il loro mezzo cuore, la fede nominale, a deprimerti, ti misureranno. Con il loro metro di misura, non quello di Gesù, non quello del Vangelo. Loro non ci riescono, dicono: perché dovresti riuscirci tu? Vuoi metterci a vergogna? Vuoi innalzarti sopra di noi? Dissero i fratelli di Giuseppe. E Giuseppe aveva visioni, lui era lì e loro tutti in ginocchio davanti a lui. Gesù è il grande Neemia dalle mura della Nuova Gerusalemme. Chi è disposto ad ascoltare, non molti, può proprio ora, in questo momento, udire la sua voce. Ascoltiamola insieme, la voce di Dio. Per favore, le scritture.
Isaia 55, verso 6. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Proverbi 8, verso 4. Chiamo voi, o uomini nobili, la mia voce si rivolge ai figli del popolo. Isaia 28, 23. Porgete l'orecchio e date ascolto alla mia voce. State attenti e ascoltate la mia parola.
Chi ascolterà?
Luca 9, 23 a 26. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.
Dice il Signore: amati figli, parlo a quelli di voi che cercano nel mondo quello che solo io posso dare. E solo in me potete trovare. Non posate gli occhi su ciò che io ho destinato a morire, a scomparire, il mondo senza Dio. Figli, sappiate che io permetto le afflizioni per il vostro bene. Anche io ho trovato duro da portare la croce che il Padre ha permesso che io portassi per la vostra salvezza. Anche io ho chiesto al grande Padre che me la togliesse. Ma quanto sono felice di avere soddisfatto la volontà del Padre, guardando ai vostri cuori, al vostro amore per il Padre, alla lealtà, alla dedizione di quelli di voi che a Lui si sono consacrati. lasciate che il diavolo parli. Lasciatelo che accusi. Ne varrà la pena di seguirmi, di credere e di essere fedele. Voi, ciascuno di voi, o mie pecore, ne valete la pena. Voi ne siete valsa la pena del Calvario, della croce, della mia morte e poi la resurrezione. Questa è la mia gioia e gloria, avervi strappati dalle grinfie del satanico dragone, che travestito da ammaliatore incanta i popoli. Ma le mie pecore conoscono la mia voce, la ascoltano, la seguono e io le guido a vita eterna. Amati, ancora per un poco dovrete soffrire nel mondo del serpente antico. Io, Gesù, sono nelle vostre anime ed ora, per mia virtù, voi siete immortali, come è scritto.
Secondo Pietro 1, verso 4. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. 1 Giovanni 3, verso 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è.
E così, come per una disubbidienza, per aver ricevuto una bugia, la morte e la dannazione del nemico è entrata in voi tutti, così per una vostra ubbidienza, per aver ricevuto la mia verità, per esservi pentiti dai peccati, siete stati perdonati e la mia salvezza eterna è entrata in voi, tutti voi che mi amate. Coloro che si sentono nobili ai loro occhi, ma non lo sono ai miei, non vogliono partecipare alla costruzione dell'eterna Gerusalemme, che scenderà dal cielo dopo i 1000 anni, durante i quali la mia fedele sposa regnerà come sacerdoti e re. Io ho un grande libro e vi annoto tutto. In quel giorno sarà aperto. E allora io separerò la chiesa fedele da quella infedele, come è scritto.
Daniele 12, 2 e 3. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
E allora separerò anche la chiesa sposa vergine fedele dalla chiesa vergine infedele.
Matteo 13, 43. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda.
Stavo a pensare, giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace, questo cuore sazierò. dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato, lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore, cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie, ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze, ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, aveva una perla e mi sono perduto, splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli. Voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale, se anche voi l'aveste vista capireste non c'è uguale, prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità, è la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio, voglio quella perla,
costa troppo, lascia stare.
Voglio, voglio quella perla,
chiede in cambio la tua vita,
chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio, voglio quella perla,
della vita,
è la perla della vita e mi dà la libertà.